Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti, è un piacere ritrovarvi. Questa è la consulenza, con me oggi ci sono in regia tecnica Davide Di Donatis ed è prontissima al centralino Karin Kondolf. Torniamo a parlare di alimentazione, siamo al mese di marzo, lo so che siamo solamente all'inizio del mese di marzo, però questo è il momento dove magari alcune persone cominciano a pensare alle vacanze, all'estate, cullano questi dolci pensieri e in mezzo a questo si pensa anche al famoso costume, alla prova costume, quindi ci si preoccupa. Ho visto che c'è stata un'impennata di iscrizione nelle palestre, nei vari centri che propongono delle soluzioni e già tutte le riviste cominciano a parlare, a proporre le diete più disparate. Diciamo che non è mai necessario stravolgere le nostre abitudini, la nostra alimentazione per ottenere dei risultati. Risultati davvero efficaci, ma soprattutto duraturi nel tempo. Basta concentrarsi su alcuni semplici micro cambiamenti. Li scopriamo insieme alla nostra ospite, Chiara Jasson, nutrizionista. Buongiorno Chiara.
Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
Bentornata.
Grazie.
Anche perché se ne sentono, se ne leggono davvero di tutti i colori, diete allucinanti, draconiane, che prevedono sacrifici, cambiamenti, ai quali poi noi non siamo in grado, dopo un piccolo momento di grande motivazione, però di far fronte per un periodo più o meno lungo.
Esattamente, penso che sia proprio questo il problema. Di soluzioni e strategie dietetiche ne esistono un'infinità. Il problema poi è che, come sappiamo, e questo è stato proprio studiato, solitamente per ogni dieta restrittiva esiste una buffata corrispondente, nel senso che noi esseri umani non siamo fatti per vivere in privazione a lungo. Pertanto io, ecco, sono convinta e ho visto soprattutto in diversi anni di pratica clinica che, insomma, l'unico modo per avere dei cambiamenti e dei risultati duraturi è quello di cambiare stile di vita, no? Di adottare uno stile di vita che in primis piaccia, non deve pesare e poi che ci faccia stare bene. E lo spirito deve essere quello del prenderci cura di noi stessi, non del cambiarci, perché se no, insomma, durerà poco.
Certo, Chiara, dobbiamo interrompere un attimo perché c'è un importantissimo comunicato che riguarda la viabilità. Attenzione sull'autostrada A51 aeroporto Bülach tra Kloten Nord e Bülach Sud, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ecco, ovviamente questi sono dei comunicati importanti che devono avere la massima attenzione. Finché non sarà revocato, torneremo magari anche a ripeterlo. Allora, volevo dire ai nostri ascoltatori che noi, gli ospiti, magari a volte si domandano, no? Chissà come mai hanno fatto questa scelta, non li scegliamo mai a caso. Chiara Jasson è laureata in scienze politiche e laureata anche in psicologia. Però poi, dopo tutto un suo percorso, i suoi viaggi, gli incontri che ha fatto, le letture, si è appassionata al tema della nutrizione e quindi a un certo punto ha deciso completamente di cambiare orientamento e si è anzi riformata.
Verissimo, sì, ho avuto un percorso un po' particolare, nel senso che ero partita appunto con una grande passione, forse mossa da un po' di idealismo verso i 20 anni della serie Cambio il mondo. Ero molto interessata al settore umanitario, dove ho lavorato per diversi anni facendo esperienze anche con le Nazioni Unite, eccetera. E poi però, ecco, crescendo ho iniziato a sviluppare sempre più interesse per il, diciamo, gli aspetti legati alla nutrizione, all'alimentazione. Ho iniziato a leggere e, sorridendo, mio marito mi prendeva sempre in giro all'epoca dicendo che avevo sul comodino tutti i libri di politica che però rimanevano intonsi, mentre invece in qualsiasi viaggio, alla prima opportunità, mi fiondavo sempre verso i libri di nutrizione, manuale di nutrizione, che divoravo con grande interesse. Quindi poi a un certo punto ho avuto il coraggio di riformarmi in parallelo alla mia vita professionale e poi piano piano ho fatto il salto e devo dire che ne sono veramente felice, perché è proprio vero che quando diciamo trovi la tua passione, ecco, qualsiasi sacrificio, qualsiasi impegno si fa con gioia e con leggerezza, ecco.
Ecco Chiara, il pericolo autostradale è terminato, allora facciamo il comunicato ufficiale. Segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla A51 aeroporto Bülach tra Kloten Nord e Bülach Sud. Per fortuna, certo. E quindi, insomma, con tutta la tua formazione ti sei orientata sul fatto che bisogna cercare proprio il proprio benessere, come viene detto anche nel libro che hai scritto, 52 cambiamenti facili per ritrovare il tuo equilibrio alimentare, trovare un proprio equilibrio e stare bene con se stessi, non vuol dire solo prendersi dei momenti, fare i massaggi, fare yoga, pensare insomma a questi spazi, ma vuol proprio dire curare il proprio corpo, la propria alimentazione, capire che cosa ingeriamo, come lo facciamo, quando lo facciamo.
Assolutamente, tutte le cose che hai citato sono sicuramente importanti, sono piacevoli, fanno parte un po', diciamo, di una coccola che ogni tanto possiamo regalarci, però è vero che anche la nutrizione è un modo per prenderci cura di noi stessi nel quotidiano. Mangiare dobbiamo mangiare e quindi ogni pasto rappresenta, se vogliamo, quello che può diventare un gesto d'amore verso noi stessi, e ormai la scienza ci dice che ciò che mangiamo e mettiamo nel nostro corpo, pensate, ha il potere di cambiare l'espressione dei nostri geni, no? Quindi noi abbiamo un patrimonio genetico con il quale veniamo al mondo, e poi il nostro stile di vita può aiutarci ad accendere o meno determinati geni, anche per quanto riguarda diverse patologie. Quindi la nutrizione ha un importantissimo impatto sulla nostra salute, sulla prevenzione, ed è proprio un veicolo per prenderci cura di noi stessi.
Io vorrei ricordare immediatamente i nostri numeri agli ascoltatori, così man mano che chiacchieriamo, se hanno piacere, possono intervenire, possono porre le loro domande. Quindi, se desiderate parlare direttamente con Chiara Jason, potete farlo telefonando allo 0848 030808. Se invece preferite la formula del messaggino WhatsApp, il numero è lo 076 321 11 13. Allora, dicevamo, tu hai scritto un libro, Tiny Change, e quindi 52 cambiamenti facili per ritrovare il tuo equilibrio alimentare. Si parla di piccoli cambiamenti, piccole cose, piccoli gesti, non si richiedono i grandi sacrifici, sono delle anche piccole consapevolezze che possiamo introdurre a poco, sono 52 perché la proposta è uno per settimana.
Esatto, uno per settimana per un anno, è un po' provocatorio, ovviamente non deve per forza richiedere così tanto tempo, però ecco, l'idea era proprio quello di portare l'attenzione sul potere delle microazioni quotidiane, no? Quindi le piccole cose che ogni giorno possiamo fare per stare un po' meglio. Di conseguenza, ecco, tutto quello che è semplice e che non ci pesa, saremo più propensi a portarlo avanti nel tempo, no? Non esiste una ribellione contro qualcosa che ci dà piacere e ci risulta facile. Quindi è un pochino una provocazione, però ecco, l'idea, soprattutto per chi magari è molto occupato, ha una famiglia numerosa, lavora, insomma, facciamo tutti fronte a diversi impegni, è proprio quella di dire: mi focalizzo su una piccola cosa semplice ogni settimana e così la porto avanti nel tempo, costruisco come se fossero dei mattoncini riposti uno sull'altro.
Anche perché noi siamo abituati, come si diceva prima, a vedere queste diete che ci richiedono davvero un grandissimo impegno, e poi soprattutto spesso arriva tutto insieme, no? Ci stravolge completamente l'alimentazione, dobbiamo fare grandi cambiamenti, cose che proprio non siamo abituati a fare, ci propongono possono anche di mangiare magari cose che non ci piacciono, e però ce ne facciamo quasi una ragione, no? Dai, forse è meglio che
tengo
comincio
duro.
Che tengo duro. E in realtà, ecco, proprio perché stravolgono troppo la nostra quotidianità, i nostri gusti, le nostre abitudini, poi quanto si regge, si tende, qualcuno è stoico, magari va avanti anche mesi, però poi lo sappiamo, prima o poi arriva lo stop, e come si ritorna a ricambiare, a tornare indietro in quelle che erano le nostre abitudini, poi succede la catastrofe.
Il famoso patatrack. Io faccio sempre, mi piace l'esempio dell'elastico, no? Che tendiamo verso all'indietro e che quindi tira, 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 arriva a un certo punto dove questo elastico, forse della volontà, diciamo del braccio di ferro che facciamo con noi stessi, prima o poi si rompe, e poi lì di solito a mo' di catapulta si ritorna al punto di partenza, a volte ancora più lontano, no? E questo l'hanno studiato, ecco, ci sono diversi lavori scientifici anche che ci dicono che spesso riprendiamo tutto il peso perso a dieta, con anche gli interessi, quindi magari anche con qualche chilo in più, ed è proprio quello che vogliamo cercare di evitare, perché dentro questo meccanismo qua c'è, se vogliamo, anche un po' l'idea del fallimento, no? Caspita, ho provato e ho fallito di nuovo, allora non riesco, non sono capace, ed inizia questo ciclo, diciamo, di giudizio verso noi stessi, che sicuramente può essere molto dannoso a livello anche di autostima.
Noi vogliamo, oltre che appunto parlare di queste cose, ragionare, passare alla concretezza, perché poi il nostro pubblico dice va bene, state dicendo tra virgolette, no, aria fritta, tutte queste cose che bene o male sappiamo già, leggiamo, ce le ripetono tutti, ma allora concretamente che cosa devo fare? Noi cominciamo, le tue proposte sono una per settimana, noi saltiamo le tappe, ne vedremo un tot di consigli che i nostri ascoltatori, se vogliono, possono cominciare ad attuare nella loro quotidianità, e partiamo proprio dal primo consiglio, che è quello di domandarsi se in fondo le persone si sentono soddisfatte del modo in cui si nutrono, se tendono a prendersi cura di sé, della propria famiglia, quali sono le strategie.
Esattamente, questo secondo me è alla base di tutti, di tutto, scusate, è proprio il perché lo voglio fare, no? E questo si riallaccia a quello che abbiamo detto finora, ed è forse tra i consigli meno tangibili del libro, che poi diventa molto concreto, però è proprio il fare uno switch di mentalità e il dirsi ok, io voglio cambiare la mia alimentazione non per dimagrire, non perché così non vado bene, non perché non mi accetto e mi giudico, ma lo faccio perché voglio stare bene. Voglio svegliarmi, avere energia, voglio sentirmi al pieno delle mie forze, voglio avere un sistema immunitario che sia più forte, ammalarmi di meno, avere meno stanchezza. Ecco, tutte queste cose che possono sembrare poco tangibili, ma che insomma sono una motivazione più forte rispetto al devo perdere 2 chili per entrare nel costume. Quindi ecco, un cambio di mentalità e passare dalla privazione al volersi bene è alla base di tutto.
Quindi in un certo senso pensare anche ai modi in cui si potrebbe migliorare la propria alimentazione, quella anche della propria famiglia, dei propri cari, e quindi anche lo stile di vita. Porsi magari anche un primo piccolo obiettivo, quindi come dicevi, non pensare va bene, allora io entro giugno devo perdere 10 kg, ma cominciare a dire ecco, allora magari potrebbe essere saggio cominciare ogni pasto con un'insalata oppure una verdura, e però non lo faccio una volta ogni tanto, davvero me lo prendo come cambiamento e lo applico sempre.
Esattamente, magari può essere che in una settimana ci si focalizzi soltanto su questo, inizio il pasto con un piatto di verdura cotta, cruda, un passato, il fatto di aggiungere della fibra all'inizio del pasto aiuta per esempio a tenere la glicemia sotto controllo, e quindi anche l'impatto magari del carboidrato, che sia del piatto di pasta o del riso che andiamo a mangiare, è mitigato dalla presenza della fibra e della proteina. Questa è una cosa che ci costa relativamente poca fatica, ma può dare grandi risultati. Un altro cambiamento può essere quello di dire, invece che togliere tutti i carboidrati, come sentiamo spesso nelle diete, il carboidrato è tra l'altro un macronutriente importante di cui abbiamo bisogno, magari non li elimino, ma li cambio, faccio delle sostituzioni, parliamo di upgrade, nel senso che scegliamo i carboidrati buoni e riduciamo magari quelli che ci fanno meno bene. Voglio fare una torta, invece che farlo magari con lo zucchero bianco da tavola, cerco di usare dei dolcificanti che abbiano un impatto glicemico più basso. E quindi ecco, facendo queste piccole sostituzioni che non mi pesano, non cambiano il piacere che ho al pasto, non cambiano il gusto del piatto che vado a preparare, quindi non diminuiscano in nessun modo la mia soddisfazione, ma avrò sicuramente dei risultati che arriveranno, ma che potrò portare avanti nel tempo.
Qualcuno ci scrive: sì, però cucinare delle verdure tutti i giorni richiede davvero un grande impegno. Qui, allora, mi permetto di dirlo io, anche se non sono l'esperto, io sono l'esperta di quella che ha provato le diete e ha fallito, quindi posso dire, beh, cerchiamo un po' tutti degli alibi, no? Tante volte quando ci fanno delle proposte, quindi lo so perché mi sono sentita rispondere la stessa cosa, bisogna organizzarsi, si può anche cucinare delle verdure in quantità più grande e poi metterle nei famosi Tupperware e riscaldarle anche il giorno dopo, per esempio.
Ma assolutamente, secondo me anche il mangiar sano può essere portato a vari estremi, nel senso che ecco, in un mondo ideale uno coltiva la sua verdurina dell'orto e cucina tutto al momento, però siamo tutti occupati, abbiamo tutti, diciamo, poco tempo, mille impegni, e quindi assolutamente sì, fare un pochino di quello che chiamano meal prep magari una volta alla settimana, assolutamente può venirci incontro e darci una grande mano. Quindi se facciamo una teglia di verdura al forno la domenica, magari possiamo farne tre, dal momento che ci costa magari un 10 minuti di preparazione in più tagliare due zucchine, tre melanzane, un peperone in più, avremo già delle porzioni di verdura cotte pronte per il pasto seguente. Quindi ecco, non ambire al perfezionismo, prendere qualche scorciatoio ogni tanto. Ricordiamo che anche per esempio la verdura congelata può essere una buona soluzione, o magari, non so, gli ultimi 5 minuti di cottura della pasta o di un farro, di un cereale, possiamo inserire nella pentola, nella cottura dell'acqua, direttamente della verdura congelata, che andremo poi a mischiare con il nostro cereale, magari aggiungendo un po' di proteine, un po' di grassi buoni. Quindi soluzioni facili, veloci, che non richiedano un tempo di preparazione infinito, e che però possono avere un impatto importante a livello metabolico e a livello della nostra salute.
Un altro ascoltatore invece ci dice: buongiorno, io ho perso moltissimo peso, ora dovrei mettere invece del peso, in quanto ho un BMI di 17, non vorrei però arrivare a mettere chili di troppo. Ah, è un'ascoltatrice, scusate, perché sono in allattamento. Inoltre il problema è che ho eliminato i carboidrati.
Ecco, lì io consiglierei, allora, soprattutto in fase di allattamento, di rivolgersi magari a uno specialista, perché è una fase comunque delicata, dove è bene non intraprendere cose estreme. Ecco, magari l'avere tolto completamente i carboidrati potrebbe essere non necessario in questo momento, nel senso che un po' di carboidrati sono utili e importanti per l'organismo, quindi magari fare un lavoro qualitativo e andare a reintrodurre nella sua alimentazione dei carboidrati a basso impatto glicemico, come possono essere le patate dolci, la quinoa, del grano saraceno, dei legumi, quindi gradualmente andare a rincrementare un pochettino l'apporto di carboidrati, sempre adattandoli ovviamente al proprio stile di vita. Il carboidrato è benzina, è carburante, e pertanto va non evitato, ma un pochettino modulato in base a quello che è il nostro dispendio energetico e al nostro stile di vita. Se siamo seduti 10 ore al giorno ne avremo bisogno meno che non se abbiamo un lavoro fisicamente più attivo. Però ecco, consiglierei magari di farsi appoggiare da uno specialista, e sicuramente partendo da un BMI di 17, che è leggermente sottopeso, il margine per tornare poi magari verso una via di mezzo c'è.
Certo. Qualcun altro invece ci scrive: non c'è alibi, ognuno ha un congelatore. E poi dice: ma le verdure sono tutte sane? 1000 additivi e in Svizzera ancora sono ammessi certi antiparassitari.
Allora, ripeto, come dicevamo prima, è un'osservazione giusta. In un mondo ideale, ecco, mangeremmo tutto biologico, non trattato, preferibilmente colto dall'orto dietro casa. Non tutti hanno questa possibilità. Diciamo però che gli studi e i lavori scientifici ci dicono che è meglio mangiare verdura, anche se non biologica, piuttosto che non mangiarne affatto. Quindi, ecco, è vero che sarebbe meglio sceglierne non trattata, quindi senza pesticidi, però è sicuramente meglio mangiare della verdura convenzionale che non mangiarne per nulla per paura dei pesticidi. Quindi, se vogliamo, è un po' un cane che si morde la coda, ma ecco, spesso ci troviamo a dover fare il meno peggio che possiamo, o del nostro meglio con le risorse che abbiamo a disposizione. Poi qua potremmo allacciarci a un discorso molto più ampio per quanto riguarda anche l'aspetto legislativo e l'utilizzo, diciamo, di certe sostanze che forse dovrebbero essere ridotte, però forse è un tema per un'altra consulenza.
Certo. Ci dà invece lo spunto per domandarti: ma le verdure congelate hanno poi gli stessi nutrienti di quelle fresche, oppure con il processo della congelazione perdono?
Allora, si stima che ci possa essere una leggera perdita di vitamine, soprattutto quelle idrosolubili, ma una perdita che equivale a circa un 5% dell'apporto vitaminico. Quindi a volte le verdure congelate sono una scelta più sana che non magari della verdura fresca, che però è stata negli scaffali o nel banco frigo per settimane. Non so se avete presente quei broccoli magari già un po' giallini, o che iniziano ad arrivare un po', hanno un aspetto non tanto fresco. Ecco, invece quando sono congelate, diciamo, vengano colte e poi di solito a volte sbollentate leggermente e poi congelate immediatamente. Quindi sono una scelta assolutamente valida, soprattutto per chi magari vive da solo, non ha la possibilità di fare spesa in grandi quantità, un frigo magari piccolo. Quindi ecco, si tratta come sempre di trovare una soluzione di compromesso che non sia troppo complicata.
Anzi, a volte risolvono anche il fatto che sono già tagliate, lavate, anzi addirittura sbollentate, come dicevi, quindi ci facilitano un pochino il compito.
Assolutamente. Quelli che invece andrebbero evitati sono i pasti pronti, quindi ecco, la lasagna di turno che magari contiene tanto zucchero, tanto sale, tanti additivi. Quel tipo di surgelati lì sarebbero diciamo da limitare, mentre invece tutto quello che sono magari, non so, le bacche, i frutti di bosco, la frutta magari già tagliata a pezzetti, broccoli, spinaci, cavolfiori, fagiolini, i legumi, addirittura adesso troviamo anche i legumi cotti al vapore e congelati, che sono molto comodi e sono una buona alternativa per esempio a quelli conservati nei barattoli di alluminio che contengono magari più sale.
Ecco, proprio una domanda, no, che ci facevano: cosa ne pensa la vostra ospite della verdura sotto in scatola, insomma?
Sì, allora, per quanto riguarda i legumi può essere una buona scelta, preferibile sicuramente magari scegliere quelli nel barattolo di vetro rispetto all'alluminio e cercare magari le tipologie che non contengano conservanti o additivi, quindi magari ecco giusto un po' di sale, acqua e sotto vetro. La verdura intesa come carote, piselli eccetera non contiene tantissimi nutrienti, quindi io consiglierei, se dovessi scegliere, piuttosto ecco congelata e poi cotta al vapore. È importante mantenere la verdura un po' croccante, un po' al dente, perché con la cottura andiamo a perdere le vitamine, una parte delle vitamine, quelle soprattutto idrosolubili come ad esempio la vitamina C, e quindi ecco, quelle cose già cotte in scatolate sono proprio da usare in caso di emergenza.
Ci sono due domande case di mamme che sanno quanto è ostico a volte far mangiare le verdure ai figli, e una aggiunge: anche mio marito comunque fa i capricci. E appunto chiedono, uno, se visto che il minestrone in alcuni casi lo frullano e fanno la cremina, se va bene anche così, se non perdono i nutrienti, appunto. E poi qualcuno ci dice che compra al supermercato le vaschette con la verdura che sembra fatta in casa, insomma, se quelle vanno comunque bene o se contengono i conservanti.
Allora, di solito quelle non contengono conservanti, poi ovviamente dipende dalla singola marca, ma di solito sono cotte al vapore e messe sotto vuoto, quindi possono essere una buona scelta, soprattutto magari per quei giorni in cui siamo un pochino tirati col tempo. E per quanto riguarda invece, diciamo, le vellutate, le creme, i passati, vanno bene. È vero che cuocendo la verdura molto a lungo rimangono sì i minerali, ma si perde una parte delle vitamine. E quindi un trucchetto magari per ovviare a questo problemino è quello, al momento di frullarle, di aggiungere un pochettino di verdura cruda, tipo per esempio un pugnetto di spinaci, piuttosto che magari delle erbe aromatiche. Allora la verdura verde scura, tipo la foglia verde, come ad esempio gli spinaci, spariscono dentro e non alterano per nulla il sapore. Infatti vengono inserite anche per esempio nei frullati a base di frutta, viene fuori chiaramente un colore verde più acceso, però ecco, ci permettono di restituire un pochino delle vitamine che sono andate perse. Oppure decorare appunto con, non so, il prezzemolo, il basilico, il coriandolo se piace, piuttosto che con i germogli di semi, germogli di legumi. Li troviamo adesso nei supermercati già pronti, diciamo, di solito accanto alle erbe aromatiche, e oltre a essere carini esteticamente, quindi dare un aspetto piacevole al piatto, sono ricchi di enzimi, di vitamine, e quindi rendono il piatto più nutriente.
Ecco, perché poi dicevamo delle mamme preoccupate, no? Poi uno ha fatto la battuta del marito, in realtà succede spesso, magari quando hai degli invitati, di capire anche tra gli adulti c'è tanta gente che non mangia verdure o ne mangia comunque pochissime, quindi sono stratagemmi validi per tutti. Sempre una mamma ci chiedeva: io l'unico sistema che ho per far mangiare cavolfiori, broccoli eccetera ai miei figli è quelli di metterli gratinati con la besciamella oppure tantissimo formaggio. Appunto, va bene anche così, nel senso, chiaro, non è l'ideale, ma se no non me lo mangiano, quindi è il minore dei mali.
Secondo me minore dei mali, poi magari ci sarà qualcuno che non è d'accordo, però perlomeno andiamo a, diciamo, dare ai nostri piccoli anche della fibra, che è estremamente importante. Molti bambini mangiano pochissime fibre, e sappiamo che la fibra è un nutriente veramente importante per l'equilibrio della flora batterica intestinale, quindi meglio così che non mangiarne affatto. E poi possiamo anche magari pensare di fare una besciamella un pochino più leggera, magari curando la qualità del formaggio che usiamo, magari mettendo un po' meno burro. Quindi ci sono poi anche degli stratagemmi che possiamo mettere in atto per trovare un compromesso tra gusto e salute.
L'orto in casa, se si ha la possibilità, è top, ci scrive un ascoltatore.
Vero.
Qualcun altro invece, Rocco, ci scrive: da quando mi sono fornito di un sigillatore per mettere le pietanze in sacchetti o contenitori sottovuoto, preparo le verdure in grandi quantità e le suddivido in porzioni sottovuoto per i giorni successivi. Funziona benissimo.
Geniale, benissimo, un'ottima idea.
E invece qualcuno ci scrive, dunque... mi avete preceduta per quel che riguarda le verdure congelate, oltretutto dicono che contengono più vitamine. Volevo comunque dare una dritta a chi non ha tempo o ha poco tempo da dedicare alla preparazione delle verdure. Ci sono degli apparecchi a vapore tipo steamer con vari cestelli per riporle. Trovo che sia un sistema molto comodo, anche perché mentre cuociono non bisogna fare attenzione all'acqua di cottura. In più, a cottura ultimata si spengono da soli. Buona giornata a tutte, buona settimana.
Ottimo consiglio. E tra l'altro l'acqua di cottura al vapore possiamo riutilizzarla ad esempio per preparare un risotto, per preparare una zuppa, quindi nulla va sprecato, ma è sicuramente un'ottima strategia.
Qualcuno ci chiede invece: le verdure congelate, per esempio piselli, broccoli eccetera, quanto tempo devono cuocere al vapore?
Lì dipende moltissimo dal tipo di verdura. Di solito, come dicevo, siccome sono state sbollentate in precedenza, hanno un tempo di cottura inferiore rispetto, diciamo, all'alimento crudo. Però suggerirei di, ecco, sicuramente testare. Un consiglio è quello di tenere sempre la verdura un pochettino al dente. E un'altra cottura che tendiamo a sottovalutare, ma che può essere molto interessante a livello della conservazione dei nutrienti, è la cottura in padella, quindi con un filo d'olio extravergine, tagliare la verdura o usare anche quella congelata e poi farla saltare, magari con un pochettino di spezie, come possono essere appunto la curcuma, antiossidante, antinfiammatoria, lo zenzero, un po' di piccante, peperoncino, eccetera. Quindi non bisogna temere di dare sapore alle verdure utilizzando anche le spezie e le erbe aromatiche.
Ecco, ci scrivono in tempo reale, qualcuno dice: sì, ma quando io faccio le zucchine in pentola con l'olio, non è che poi sono troppo pesanti?
Allora, l'olio, se è olio extravergine pressato a freddo, è sicuramente uno dei punti cardine dell'alimentazione mediterranea, quindi è molto salutare. È vero che non bisognerebbe portarlo ad altissime temperature per conservarne intatte le sue proprietà. Diciamo che chiaramente sì, l'olio è un alimento calorico, quindi condire, diciamo usarne in abbondanza, rende sicuramente il piatto un pochettino più nutriente rispetto a una cottura magari al vapore con giusto un goccio di limone e un cucchiaino d'olio. Però tutto va adattato anche a quelli che sono i nostri fabbisogni. L'olio non va per forza temuto, i grassi sono un nutriente importante, va modulato il suo consumo in base a quelli che sono i nostri fabbisogni, il nostro obiettivo.
Ecco, qualcuno ci scrive: quando ero bambina mia mamma cucinava sempre le solite verdure, io dicevo che non le amavo. Da adulta ho scoperto tante altre modalità di cottura, per cui ho imparato che la verdura che odiavo potevo semplicemente cucinarla in maniera diversa e mi sono trovata addirittura ad amarla.
Bellissimo questo, bello, e brava per aver tenuto la mente aperta, perché a volte sembra una banalità, ma questi ricordi di infanzia ci segnano nel lungo periodo, e quindi tante persone poi si rifiutano di provare a reinserire determinati alimenti. Quindi sicuramente un'ottima strategia quella di provare a cucinarli in modo diverso. A volte ci vengono proposte verdure tristi, bollite, scondite, che veramente fanno tristezza soltanto a vederle. Quindi non bisogna aver paura di cucinare le verdure in modo anche sfizioso, gustoso, usando le spezie, infilandole in un curry. Ora va tanto di moda la friggitrice ad aria. Mm-hmm. Quindi ecco, non abbiate paura di sperimentare e magari, perché no, di inserire una verdura nuova una volta a settimana, provare magari quando abbiamo più tempo nel weekend qualcosa di nuovo che ci permetta di variare un po' e di non avere sempre davanti la solita zuppa.
Qualcuno scrive: mi è piaciuta molto l'affermazione le verdure tristi. È vero, no? Quando leggiamo le diete, a volte magari proprio sono talmente poco accattivanti che non ci viene proprio voglia di iniziarle. Per fortuna adesso la tendenza è proprio quella: non si fa la dieta, si cambiano delle piccole abitudini. Quindi alla fine dobbiamo capire che è molto meno peggio mangiare magari una verdura anche un po' più ricca, un po' più condita, magari mi viene in mente, che ne so, recentemente ho visto un ristorante che proponeva le melanzane impanate, buonissimo, però tanti hanno detto: ah no, chissà come sono pesanti. Minor male cedere ogni tanto a questo anziché non mangiare del tutto la verdura.
A mio avviso sì, infatti se ne sentono di tutti i colori, dalla pizza di cavolfiore alle cotolette di melanzane. Certo, ecco, va curata la qualità dei grassi che usiamo, perché a volte, ecco, i fritti possono essere dannosi nella misura in cui sono fatti con degli oli idrogenati, degli oli vegetali raffinati. Questi sì, fanno male al metabolismo cellulare, oltre che essere ovviamente calorici, però ecco, curare bene la qualità degli oli secondo me è importante. E poi non aver paura di sperimentare. Abbiamo adesso la fortuna di avere accesso a migliaia di blog di cucina anche vegetariana, vegana, senza che uno debba per forza fare il passaggio a un'alimentazione vegetale. Però perché no sperimentare e provare magari a cucinare anche gli ortaggi in modo un pochino più divertente, magari coinvolgendo anche i bambini nella preparazione in modo da
Sì, questa è una strategia che consigliano anche i pediatri, sì. No? Quando loro proprio si impuntano, no, non lo mangio perché è rosso, no, non lo mangio perché è una verdura, dire vieni, cuciniamo insieme, sì. Così poi l'hanno fatto loro, probabilmente verrà la curiosità di
certo. L'aspetto ludico è importante a tutte le età, mi verrebbe da dire, non soltanto per i piccoli ma anche per noi adulti. Mangiare, cambiare i sapori, cambiare le consistenze, rendere il pasto un momento gioioso, perché mangiare è anche un piacere, è nutrimento, è salute, è prevenzione, ma deve rimanere anche un momento di piacere e di convivialità.
Chiara Jasson, grazie mille per tutti questi consigli. Noi volevamo anticipare un tot di capitoli per dare delle dritte ai nostri ascoltatori. Sono arrivate tantissime domande già sul capitolo verdura, per cui ne abbiamo fatto uno dei 52, ma ti riavremo nostra ospite molto presto e vorremmo sapere dai nostri ascoltatori se sono riusciti a introdurre una verdura per ogni pasto, sempre.
Fantastico, grazie mille, tornerò con piacere.
Grazie a te. Io vi saluto, noi ci ritroviamo domani. Domani parleremo del non detto. Vi lascio così, un po' di curiosità. A domani.